When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo ad una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente dal nostro sito www.officinagile.it. Si possono ascoltare da poco anche direttamente dal nostro canale YouTube, quindi se preferite quel mezzo di streaming potete andare sul nostro canale e ascoltare da lì le nostre puntate. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alle serie interviste e finalmente questa è la prima intervista che facciamo da quando siamo ripartiti ad ottobre e oggi abbiamo qua con noi ospiti di Officina Agile, Samuele Pretini. E non voglio dirvi di più, ma questa intervista nasce da un feedback che ci ha mandato Samuele via mail qualche settimana fa. Passo subito la palla a Samuele. Ciao Samuele, benvenuto. Prima domanda, le presentazioni, raccontaci un po' chi sei, che cosa fai, qual è il tuo background e, visto che parleremo di agilità, com'è che ti sei avvicinato a questo mondo?
Sì, grazie Matteo, buonasera a tutti chi ci ascolta. Il mio background di studio è quello da ingegnere informatico. E dopodiché ho cominciato una carriera classica da sviluppatore software, passando attraverso varie fasi e varie tecnologie, quali, che ne so, nel 2003 quando mi sono laureato sono stato uno dei primi in Italia a utilizzare Struts, per esempio. Poi dopo sono passato a Spring e con tutto quello che ne conviene, tutto quello che conteneva e tutt'oggi contiene. Nel corso, diciamo, nel corso della mia carriera ho avuto modo di non solo venire a contatto con delle tecnologie, ma anche in un certo momento venire a contatto con persone che in qualche modo mi hanno fatto conoscere, poi mi hanno anche formato. O per meglio dire portato con la manina alla scoperta del mondo agile attraverso il framework di metodologia Scrum. E è successo, come quasi sempre succede con training on the job, in un progetto, e fortunatamente per me ho avuto una delle persone più importanti, esperte di quest'ambito, e, che posso anche nominare, si chiama Francesco Cirillo, e quindi da quel momento ho cominciato un po' a conoscere, ma la scintilla vera è stata proprio nel suo modo di portarci, a me e anche ai colleghi con cui collaboravo, a introdurci in questo mondo, che era questo, no? Io gli chiedevo da ingegnere, quindi da persona che vuole un po' conoscere dietro le quinte i meccanismi, no? Il perché si fanno le cose, non io in genere anche per formazione non do mai nulla per scontato. E allora lui mi diceva, sì, parlando del time box, si parlava degli sprint, no? Lui ci diceva che okay, adesso facciamo gli sprint, ma le attività sono time boxed e qui e là, no? Le storie, eccetera, eccetera. E poi facevamo sprint review che portava lo spumantino, no? E io gli chiedevo, sì, Francesco, ma perché io devo fare questa cosa? Cioè, il motivo che c'è dietro questa cosa, qual è? Spiegamelo in 5 minuti, no? Io da povero illuso. E lui mi rispondeva sempre, non possiamo banalizzare. Con questo, non possiamo banalizzare, ha scatenato dentro di me una curiosità assurda, no? Perché ho detto, cioè, o qui non c'è niente dietro, o c'è un mondo. Perché Questo è, non possiamo banalizzare, sembra quasi che chissà che cosa ci deve essere. E quindi ho detto, sai che c'è? Mo' metto a studiare seriamente e voglio vedere che cosa c'è dietro. E quindi ho scoperto che in realtà era la seconda, no? Cioè dietro c'è un mondo. Un mondo che poi mi ha in qualche modo appassionato e che poi ho portato pian piano nel resto della mia carriera. Ma perché? Perché in realtà è un mondo che è in continua evoluzione, ma contemporaneamente si poggia su dei pilastri molto molto solidi che sono quelli della percezione del lavoro, di come impostare il lavoro, come vedere il lavoro, no? Che sono cose che vanno anche a vedere anche a coprire anche alcuni aspetti proprio dell'intimo della persona. E sono cose affascinanti che hanno una frequenza di cambiamento abbastanza lunga, anche se poi si innestano sopra delle metodologie, delle nuove idee, certamente questo è indubbio. E quindi da quello poi sono partito nello studio di Scrum, poi dopo Agile. E quindi poi dopo sono passato piano piano nell'approfondire, nell'approfondire, nello scavare, nello scavare, nello scavare. Non mi ricordo neanche in che modo, ma deve essere successo in qualche modo abbastanza naturale. Sono arrivato a Lean, no? E quindi là mi si è aperto, se prima si è aperto un mondo, di qua mi si è aperto un universo, no? E quindi ho fatto anche di storia del secolo scorso, anzi dalla fine 1800, quindi storie industriali di un certo calibro. E quindi a quel punto poi là mi si sono aperti degli orizzonti incredibili che tutt'oggi diciamo, sono ancora in fase di studio perché non credo che sono cose che si acquisiscono d'amblè. Ci sono persone che ci hanno messo una vita, no? A acquisire queste cose e quindi me le porto appresso e diventano pian piano non solo quello che io faccio al lavoro, ma quello che io sono nella vita anche privata. Non so se ti ho risposto.
Mi ha risposto, mi ha risposto. Francesco Cirillo, possiamo dire, inventore della Pomodoro
Eh
Technique. Lui. Guarda,
sì, lui.
approfitto per ringraziarlo perché con quella tecnica mi ha veramente cambiato la vita. La uso anche per fare le pulizie, devo essere
Eh
sincero.
sì. Sì, quando all'epoca noi ci incontrammo, grazie al cliente per cui lavoravamo, che dovendo prendere un trainer è andato a prendere a Francesco Cirillo, no? C'erano i soldi da spendere, e lui ci parlava della tecnica Pomodoro, no? Quindi ne abbiamo sentito parlare fin dall'inizio.
Ok, senti, sarai un mio esperimento. Di solito finisco le mie interviste con una domanda marzulliana, che ovviamente farò anche a te, però non ho mai fatto una domanda di icebreaking. E quindi sei il primo, mi dispiace ma ti tocca. Quindi la mia domanda di icebreaking per te è questa. Se tu fossi stato un atleta olimpico, a quali Olimpiadi avresti partecipato? In che specialità e come ti saresti classificato?
Ok, a quale Olimpiade mi scelgo quella coreana? 85, no, qualcosa sull'80, perché erano Olimpiadi in cui ero abbastanza giovane, essendo io del 76, quindi me la ricordo perché la vidi, l'ho vissuta proprio attaccato alla TV, con tutti quegli sport strani, e quindi mi ha fatto, è la prima forse che mi ha fatto avvicinare proprio a questo tipo di manifestazione. Lo sport è il triathlon, perché il triathlon contiene, cioè è formato da appunto tre sport, di cui due sono quelli che pratico quasi quotidianamente, non insieme, no? Quindi la corsa e la bici. E quindi mi mancherebbe solamente un
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pezzettino per potermi cimentare, anche se è un po' dura come disciplina. A che posto mi sarei classificato? Guarda, non lo so. Bisognerebbe viverlo potendo. A me mi sarebbe bastato vivere l'esperienza,
partecipare,
quindi più che quale classificarmi.
Guarda, per il nuoto sei fortunato. Io sono un ex istruttore di nuoto, quindi se hai bisogno di qualche dritta...
A posto, allora sto a posto, dai.
Puoi diventare veramente uno sportivo cross funzionale.
Beh, vedi, cross funzionale, vedi.
Torno sempre lì.
Sì.
Okay. Senti, andiamo un po' nella ciccia dell'intervista. Come prima domanda parto dal feedback che ci hai inviato qualche settimana fa. Lo riassumo per chi ci sta ascoltando. Fondamentalmente ci hai chiesto, ci hai proposto, se secondo noi potesse aver senso spostare un pochino il focus del nostro podcast sui valori dell'agilità o di Lean piuttosto che sulle pratiche, no? come facciamo di Officina Agile. Secondo te, quale potrebbe essere il vantaggio per chi ci ascolta?
Beh, guarda... Sempre si parla di pratiche e si parla di fare le cose, tanto è vero che una delle ricette, tra virgolette, che molto spesso vengono enunciate è quella di comincia a fare, poi ottieni i primi risultati e con quelli ti fai forza e continui la tua azione, no? Io sinceramente non è che ci credo tantissimo a questo modo di approcciare, perché il cominciare con la pratica vuol dire raccontare, far agire le persone utilizzando appunto queste pratiche, ma queste pratiche in realtà non sempre non sempre è detto che si adattino bene, che vengano capite e che abbiano l'esito desiderato. Invece, dal mio punto di vista, è molto più profondo, molto più bello, molto più interessante, no? Andare a toccare delle corde che sono in profondità nelle persone e che riguardano la visione che queste persone hanno della loro vita lavorativa, del loro sforzo che fanno tutti i giorni per andare al lavoro, della percezione che hanno della realtà che vivono. E quindi parlare di valori, per esempio, e parlare di principi, dal mio punto di vista, che poi personalissimo, è un gancio molto più potente e profondo rispetto che parlare di fai così e poi vediamo, poi dopo ti spiego, ok? Perché abitua le persone a abbandonare una delle pratiche più utilizzate, che è la superficialità, cioè considerare l'agile, considerare lean come un insieme di pratiche che io devo applicare pedissequamente e poi vedere che cosa succede, è secondo me qualcosa di veramente brutto. Perché? Perché si perde tutta la cultura e tutta l'azione proprio interiore che invece c'è dietro queste cose. Ad esempio, io potrei dimenticarmi completamente di utilizzare le pratiche, o se ci sono 30 pratiche, io potrei completamente dimenticare di utilizzarne 25 e ne uso solo 5. Ma perché? Perché lo faccio con coscienza, lo faccio perché sto capendo quello che sta succedendo, sono consapevole di quello che sto facendo, di quello che sto forse ottenendo e del percorso, no? Insomma, tutto il percorso che sto intraprendendo. Cioè, è il percorso la via, non è l'obiettivo. Quindi il nostro scopo non deve essere ottenere un obiettivo, deve essere fare un percorso. E se noi questo percorso lo facciamo in maniera cosciente, consapevole, avendo le armi per poter osservare e accorgerci di quello che succede e dando il nostro meglio massimo che possiamo in ogni istante, i risultati poi verranno in modo automatico e quasi scontato. Se noi invece andiamo a inseguire i risultati applicando le pratiche, poi non si sa che cosa otteniamo. In molti casi potremmo ottenerli, in tanti altri casi potremmo non ottenerli e quindi dire ok, questa già non serve a niente. Quindi è questo il motivo per il quale io ho fatto quella considerazione, no? Cioè di passare, almeno parlarne, no? Qualche volta, dei valori, dei principi, di quello che suscitano dentro di noi, per poter poi veramente creare questa consapevolezza nelle persone che poi raggiungono l'indipendenza un domani, il che gli dà modo di poter applicare le pratiche dove e quando lo ritengono o inventarsi le loro pratiche, perché no? A me non mi spaventa per niente che una persona, un team, un'azienda inventi le sue pratiche, basta che rispetta i valori e i principi.
Senti, guarda, in questo momento faccio un po' di mea culpa, mi sto un po' tirando delle piccole frustatine nella schiena, perché in effetti di 110 puntate non abbiamo mai fatto una puntata sul manifesto agile, no? E quindi il tuo feedback lo accolgo, e penso che tu abbia ragione, e sono d'accordo con te, e almeno noi come Officina Agile ti promettiamo che cambieremo un po'. Ok, sei un agile coach, no? Le aziende fondamentalmente ti chiamano per innescare un cambiamento. Ora, dal mio punto di vista, magari non ho una visuale limitata, no? Però un trend degli ultimi anni, soprattutto per grandi aziende, grandi gruppi, è quello della digital transformation, no? Che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Però molto spesso ho notato che va a braccetto con l'adozione di un qualche framework agile. Noti anche nel tuo lavoro questo pattern di maggior focalizzazione sui tool, sugli strumenti, sui framework, piuttosto che sul cambiamento culturale? In altre parole, è come se l'obiettivo che le aziende vogliono ottenere fosse il mezzo, no? Cioè l'obiettivo è fare bene Scrum piuttosto che adottare Kanban o un qualsiasi altro framework di scaling, e invece piuttosto che chiedermi a cosa mi servono quegli strumenti lì, dove mi potrebbero portare l'utilizzo di quegli strumenti.
Infatti è proprio quello di cui stavamo parlando. Da quella che è la mia esperienza, è quasi la prassi questo tipo di atteggiamento che tu hai esposto, nel senso che questi framework di metodologie, queste metodologie vengono vendute a pacchetto dallo scaffale. Ok, quindi è come se io avessi bisogno di aumentare la mia potenza di calcolo e quindi che cosa faccio? Mi vado a comprare un computer più potente e quindi riesco ad aumentare e quindi ottengo la potenza maggiore, no? Ma fermo restando che non è proprio così lineare la cosa, però diciamo così, no? Cioè, sto in una macchina, devo andare più veloce, metto due motori alla macchina, ok? Oppure compro un motore più potente, bene? Oppure mi compro lo spoiler che mi fa cambia l'assetto aerodinamico, ok? E quindi nello stesso modo le aziende, molte aziende, non dico tutte, ma molte aziende, che cosa fanno? Qual è la moda del momento? Scrum, bene, e tutto lo scaling, no?
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lo scaling out o scaling up, poi a differenza. E quindi comprano Scrum, cioè si comprano la conoscenza di Scrum attraverso consulenti, non so chi o se lo studiano, non so come, e cominciano ad adottare Scrum, il che vuol dire cominciare a battezzare i ruoli. Allora tu sei PO, tu sei stakeholder, vabbè c'era pure prima, tu sei Scrum Master, vatti a certificare 2 giorni e stai a posto, tu sei team member e via dicendo, no? Poi con il framework di scaling aumenta la cosa, la complessità. Quindi battezzano nuovi ruoli, cioè le persone sui ruoli si comprano dallo scaffale queste cose, li innestano sopra all'azienda, no? Cioè, allora affettiamo le persone, le facciamo diventare team, ok, voi 3 siete team, vi metto lo Scrum Master, che c'è scritto su Scrum Guide, c'è bisogno del PO, vi metto il PO e avanti così. Fate le storie, cioè, poi... che succede? Ok, allora che cosa fanno le aziende? Comprano i tool? Compriamo anche i tool, perché poi alla fine Scrum o Kanban, quello che è, diventa un tool, no? Come compro Scrum, Kanban? Compro anche tutti gli strumenti software a supporto, e quindi le varie board elettroniche e i vari sistemi documentali. Fatto ciò, ho infiocchettato la mia azienda e adesso sono agile. Fermo restando che si fanno i SAL. Chi era Scrum Master adesso, prima era il PM, ma per lui è ancora PM, ci sono flussi di lavoro waterfall, e poi dopo la realtà è quella di prima, no? O meglio, un mezzo e mezzo, il corpo in un modo, la testa in un altro, eccetera, eccetera. E poi alla prima crisi, che succede? Che si va a vedere, succede la crisi. Cambia il contesto macroeconomico, cambiano le condizioni al contorno, cambia un fornitore, cambia qualsiasi cosa, ok? Che ne so, lo sprint di 2 settimane non mi va più bene per 1000 ragioni, vado a vedere cosa dice la guida, ok, dice che posso arrivare a 4 settimane, si va. Poi succede un'altra cosa, guarda caso non c'è scritto sulla guida, e come faccio adesso? E quindi poi dopo, no? Vengono create le soluzioni... create dalle persone direttamente e che poi diventano ancora altri mostri a più teste, perché sono soluzioni fatte su che si basano su una cultura che non supporta quel tipo di evoluzione, perché non perché le persone non sono in grado, perché non c'è la cultura. Okay. Perché poverine le persone, che comunque le dobbiamo sempre rispettare, fanno quello che possono, no? Non tutti hanno possiamo pretendere che abbiano la scienza infusa o sappiano, debbano sapere, no? Cioè le persone si adattano al contesto, e quindi, come si è sempre fatto, anche specialmente in Italia, no? Ce la caviamo da soli, e provano a cavarsela da soli, solo che fanno guai su guai su guai. Ok. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, l'obiettivo è adottare lo strumento che può essere il tool, che diventa sia quello software che quello metodologico, aspettandosi risultati che purtroppo non arriveranno, oppure arriveranno e poi dopo spariranno in una cristallizzazione del contesto, no? Immaginati un cristallo che si forma basato su una realtà, magari arriva il consulente, ti imposta, ti dice quello che devi fare, basato sulla realtà, forma questo cristallo, dopodiché il consulente va via, ti passa tempo, cambiano le condizioni, perché tanto il mondo evolve, e la base si muove e il cristallo si rompe, e tu non sai più quello che devi fare. E quindi richiami un'altra volta il consulente, no? E stai sempre... E quindi i rapporti sono sempre quelli, nessuno mira a raggiungere l'indipendenza alla fine.
Ecco, ora mi rendo conto che la domanda che ti sto per fare è un po' difficile, magari è anche difficile rispondere in pochi minuti, ma secondo te quale potrebbe essere la strada invece per puntare subito all'indipendenza, quindi per puntare subito al cambiamento culturale, al cambiamento della scala valoriale e per adattarsi un po' anche al contesto dell'azienda stessa?
Ah, guarda, io normalmente punto su una base culturale di partenza, ok? Che non deve essere l'università, ma deve essere uno zoccolo duro di base culturale che mi permette di poter parlare con le persone, da un lato, cioè di poter dire, oh, guarda che stai facendo muda, ma te ne accorgi? Cioè, quando io dico una cosa del genere, non vorrei non vedere dall'altro lato espressioni tipo mucca che guarda che il treno che passa, no? Cioè, vorrei dall'altro lato, con questa parola, cioè vorrei che questa parola fosse un'ancora per evocare nelle altre persone dei concetti che poi li fanno riflettere, ok? E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello valoriale, cioè andiamo sui valori, sia i valori ispiratrici di Lean o di Agile, ma anche i valori propri delle persone e dell'azienda in cui queste persone vivono, per fare una cosa fondamentale, cercare di dare valore al loro lavoro, cioè cercare di fare in modo che queste persone si possano innamorare del proprio lavoro, che possano considerare l'azione di andare al lavoro non come un'azione che serve per andare a guadagnare soldi e per conservare il posto di lavoro, ma un'azione che serva per andare a realizzare i propri obiettivi, anche se non al 100%, anche una porzione di essi, ma per cercare di creare una spinta in queste persone. E questo amore che queste persone possono riscoprire dentro di sé verso quello che fanno, verso l'ambiente che vivono, è la spinta fondamentale che aiuta loro a vivere bene, ma anche a me, e diciamo poi indirettamente a loro nuovamente, a trovare quelle forze, no? Quel surplus di forze che normalmente non c'è ed è sopito, che mi serve a me, che serve a loro, per scardinare tutte quelle cattive abitudini, per fargli dimenticare quella frase maledetta, abbiamo sempre fatto così, no? E che gli serve a loro per poter utilizzare quelle armi culturali basiche che io cerco di dare, e per fare in modo che possano aprire gli occhi, possano vedere le cose in maniera diversa e lo vogliano fare, perché la voglia e la volontà è importantissimo. Cioè, avere quella spinta interiore dentro che ti dice porca di una miseria, è roba mia, mi piace, lo voglio fare, diciamo dà un senso alla mia vita e ho anche le armi, allora lo faccio. E può darsi che si riesce così a trovare delle motivazioni, ma anche dei risultati concreti, insperati precedentemente, ok? E a quel punto si può parlare di strumenti, di tool, ma perché arrivano a un momento giusto, cioè arriva un momento in cui tu veramente hai la necessità. fermo restando che potresti anche non usarli certe cose, tipo io non ho bisogno della board elettronica per lavorare. Dove sta scritto che devo usare la board elettronica? Io voglio usare la board sulla lavagna, anzi è pure auspicabile, così capisci bene quello che stai facendo, perché spostare i fogliettini a mano ti fa capire che stai facendo, spostarli dentro col mouse non ti fa capire proprio nulla. Okay. E quindi i tool arrivano nel momento giusto, okay? Ma se non abbiamo le armi, se non creiamo la voglia, la forza, la spinta interiore, diventa tutto di una piattume e di una veramente di una bruttezza unica, cose che invece possono essere bellissime, entusiasmanti e creare ricordi e realtà veramente importanti.
Ecco, per creare questa voglia, no? Cioè, qual è il primo passaggio che fai? Non so, formazione, coaching diretto?
Allora, io normalmente quello che faccio è... allora, innanzitutto la cosa importante è capire, è parlare col management, perché poi in realtà noi andiamo a vivere e andiamo a entrare in contatto con realtà che sono legacy, no? Dove c'è molte volte la gerarchia fortemente impostata a piramide, no? Dove c'è il management, i C-level management e poi tutta la parte di lavoratori, no? La punta in alto, la base in basso. Quindi alcune volte ho tentato azioni carbonare partendo direttamente dal basso, ciò che non funziona, quindi muri, ho preso muri proprio in faccia di quelli grandissimi, no? Con delusioni, cioè entusiasmo delle persone ma delusione nell'efficacia proprio nella struttura, e quindi quelle sono subottimizzazioni che non servono a nulla. Quindi alla fine bisogna tirarsi dentro la parte del management e poi tirarsi dentro tutto il resto dell'organizzazione o della parte dell'organizzazione su cui agiamo. Cioè la carboneria non serve a niente, cioè non ha efficacia. E normalmente io parto sempre, cioè imposto un percorso, che è una via. Per me, come ripeto, come ho già detto, la via è l'obiettivo. Qui per me, chissà, un po' di zen troverà qualche pillola qua e là che dico, che alla fine c'è anche questo sotto. E, creando, diciamo, facendo un primo livello di conoscenza, di energizzazione per far capire un po' a grandi linee quello di cui si parlerà. E poi cercando di creare una base, ho detto, quella base culturale minima delle persone, diciamo, verso le persone. E poi dopo si comincia, vabbè, diciamo, poi dipende, cioè, ci può essere una fase di progettazione dell'attività oppure non ci può essere, a seconda della grandezza, della complessità, eccetera, eccetera, però in grandi linee un setup, no, chiamiamolo come posso dire, uno zoccolo duro di un po' di teoria, osservazione. E poi dopo si comincia a cercare, diciamo, si comincia con degli interrogativi, no? Qual è, dove sta il valore, chi è il cliente, qual è sto flusso del valore, che non c'è ovviamente, cioè molte volte non c'è, molte volte è una catena, come si chiama, una catena del valore quando ti va bene, oppure è un flusso così, quindi il flusso del valore, e poi dopo cercare di fare in modo che le cose funzionino all'interno di questo flusso del valore futuro che poi si cercherà di costruire, abbattendo contemporaneamente una serie di barriere infinite. La prima è quella visione noi contro voi che c'è tra chi fa e chi attende, cioè tra l'azienda e il cliente, io l'azienda e il cliente, oppure tra azienda e fornitore, noi voi, sempre sta contrapposizione noi voi, no? Che non fa bene proprio a nessuno, e abbattendo e cercando di andare oltre quelle subottimizzazioni puntuali che sempre si fanno, cioè io lavoro bene, poi quello che fanno gli altri non me ne frega niente, quindi e il fornitore è sempre quello che lavora male, l'azienda committente è sempre quella che si lamenta, il cliente è sempre quello che vuole cose impossibili. Cioè c'è sempre qualcuno al di fuori di noi che vuole qualcosa di impossibile, no? E quindi noi lavoriamo bene e cerchiamo di lavorare al massimo e gli altri no. E quindi diciamo che è un fatto, cioè, come vedi, è proprio un fatto culturale, cioè non è un fatto di prenditi Scrum, cioè prenditi il coso, come si chiama, lo sprint, non è importante, cioè sarà importante in un momento successivo, non è importante sempre.
Chiaro, sì, sì, so. Okay. È stato molto chiaro. Ecco, prima hai parlato, no, di che la via, no, è l'obiettivo. Io mi immagino, no? Mi metto nei panni di un manager d'azienda che chiamano già il coach per appunto innescare un cambiamento. Io nei suoi panni, al di là del cambiamento culturale, vorrei fare questo cambiamento culturale per ottenere dei risultati e avere, fra virgolette, un certo tipo di successo. Secondo la tua esperienza, quanto le aziende che iniziano questo percorso di cambiamento riescono a darsi prima degli obiettivi, chiamiamoli dei success criteria, no? E soprattutto anche a mettere in campo delle metriche, delle misure a sostegno di questi obiettivi che gli permettono di vedere se sono sulla strada giusta, se sono un pochino indietro rispetto alle aspettative, se invece stanno proprio facendo un disastro, quindi magari avevano iniziato a fare un cambiamento per ottenere, per migliorare, per raggiungere un obiettivo, in realtà stanno peggiorando. Insomma, esiste questo mindset oppure no?
Ma allora, il mindset della misurare quello che si fa è proprio, non solo esiste, è proprio una fissa che le persone hanno, no? Perché c'è sempre questa diatriba che ti dicevo prima, no? Io sono l'azienda committente, tu sei il fornitore, quindi parto dal presupposto che mi vuoi fregare. Prima o poi mi vorrei fregare e quindi io devo mettere in campo i famosi KPI per cercare di avere delle oggettivazioni della tua azione, no? E quindi su questo chiaramente ti troverai molto spesso, cioè ci si trova molto spesso a avere a che fare. Il problema è un altro, è che cosa vogliamo misurare, che cosa vale la pena di misurare. Perché il percorso di cui stavo parlando si basa su cose che vanno capite e vanno comprese forse un po' anche al di là della misurazione, cioè il fatto culturale chiaramente può avere delle metriche, ma non solo le metriche classiche, cioè tu non puoi misurare il modo con cui stai creando una comunicazione a rete all'interno della tua azienda, in cui stai creando una leadership che è una leadership situazionale, strutturale, oppure il modo in cui tu stai creando l'abitudine di creare come si chiama, degli standard che non siano i standard vecchio modello, ma siano standard veramente che ti permettono di essere trampolini di lancio per le evoluzioni future, misurando il lead time del processo. Ok, cioè se tu vuoi usare le metriche di una volta classiche, cioè il lead time del processo, oppure che ne so. Il numero di ticket che vengono rilasciati per unità di tempo, cioè se tu vuoi usare queste metriche, come ho visto anche in altri in altre cose, no? Che sono siti che riportano i metodi predittivi, cioè se io ho rilasciato 40 ticket oggi, allora prevedo che rilascerò 80 o 120 ticket nei prossimi periodi, cioè proprio come se fossimo una catena di montaggio, no? Poi dimenticando che nel caso dello sviluppo software che stavo parlando, dimenticando che lo sviluppo software è un'attività che molte volte è irripetibile e unica, quando tu, per esempio, crei un prodotto da zero, no? Ma comunque è un'attività sempre intellettuale, quindi è difficile metterla su una catena di montaggio e dire in rete è questo qua, ok? E quindi stavo dicendo, anche le metriche è necessario che si adattino al nuovo corso, alla nuova cultura, cioè tu non puoi mettere una cultura nuova con le metriche vecchie, o meglio, puoi usare le metriche, perché lead time è una metrica lean, non è che non è una metrica lean, solo che bisogna utilizzarla nel contesto giusto, nel momento giusto, e insieme ad altri tipi di metriche, okay? Che potrebbero essere, che ne so, per esempio potrebbe essere ecco, potresti utilizzare i concetti.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Di secondo livello, cioè io misuro quanti ricicli ho sulle cose che faccio, ma non per prenderlo come numero secco, ma per insieme ad altri per fare data mining, cioè dire ok, ho meno ricicli, la soddisfazione del cliente, vedo che il canale trust col cliente sta diventando sempre più importante, perché vedo che il cliente, che ne so, è disposto ad attendere il mio prodotto, cioè incomincio a prendere delle metriche che non sono secche sul processo, cioè non sono solo quelle secche sul processo, ma si allargano un po' di più, no? Oppure incomincio a misurare il livello di assenteismo delle persone, ma non perché voglio misurare quello, perché voglio capire l'effetto della cultura, dell'amore che le persone stanno avendo rispetto al loro lavoro, qual è l'effetto sull'assenteismo, quindi ma preso come dato parziale, no? Da unire insieme a tanti altri dati per creare una realtà più complessa, perché in realtà, consideriamo una cosa, no? Che la realtà umana è una realtà, è un sistema complesso, cioè è una realtà complessa, ok? E l'essere umano è il sistema più complesso che esiste, e chiaramente l'insieme di esseri umani è a maggior ragione l'insieme complesso, no? Se noi andiamo con una sonda a misurare un parametro del sistema, stiamo facendo una misura puntuale su un sistema complesso che ha delle dinamiche interne che non possiamo trascurare. È come dire, mi misuro la febbre, vedo che c'ho la febbre, che vuol dire? Può non voler dire proprio niente, perché quella potrebbe essere una febbre di crescita di un bambino che sta crescendo, potrebbe essere un'infiammazione, potrebbe essere qualsiasi cosa. Però se io mi baso su quel parametro per trarre delle conclusioni sul mio processo, e sto traendo delle informazioni errate. Okay? Quindi secondo me ci sono le metriche, possiamo impostarle, ma vanno considerate in una forma differente, vanno considerate anche alla luce degli obiettivi che ci stiamo dando, ok? Per non diventare metriche che sono completamente campate in aria, che sono, diciamo che la parola è molto comune attualmente, asintomatiche, cioè possono voler dire tutto, non possono voler dire nulla, ma le dobbiamo inquadrare all'interno di una set, set di obiettivi, all'interno di una mission che si inquadra all'interno di una vision che fa leva su una serie di valori. Allora, se noi abbiamo tutto questo contesto, riusciamo a utilizzare delle metriche insieme, l'una con l'altra, considerate tutte insieme, perché è giusto che sia così, la realtà complessa va considerata tutta nella sua interezza, e quindi possiamo trarre delle conclusioni prima insperate, ok, proprio dell'esistenza di queste conclusioni insperate prima, e seconda cosa, che ci stupiranno sicuramente.
Ah, qui voglio citare anche un mio collega che dice sempre che le metriche che vi ha, insomma, devono servirci per farci delle domande, non per dare delle risposte.
Ecco, bravissimo, vedi? Ecco, infatti.
Ecco, io ti volevo chiedere se riusciresti a farci un attimo una piccola carrellata, no? Anche basandosi sulla tua esperienza di lavoro con le aziende, su obiettivi che tu hai valutato di quelli buoni, tra virgolette, e anche delle metriche associate, perché magari ovviamente sì, saranno basate sul contesto specifico di quell'azienda e tutto quanto, però magari sentendo, no, questi obiettivi potrebbe ispirare anche qualcuno a, appunto, a scavare un pochino più a fondo sui propri valori aziendali, sulla propria mission, per settare i propri, insomma.
Ma sì, guarda, obiettivi in realtà diciamo, sono stati creati anche in situazioni in cui c'ero io, no, a fare da coach, e sono un po' anche quelli che ti ho detto, cioè l'obiettivo, uno degli obiettivi, che poi in realtà diciamo, erano obiettivi calati sui team con cui io collaboravo, ma dovremmo avere degli obiettivi un po' diversi, cioè dovremmo avere degli obiettivi di medio termine che sono costruiti grazie anche con la collaborazione delle persone e dell'azienda, ok? Però anche andando nel piccolo, diciamo, gli obiettivi che noi possiamo calare sui team potrebbero essere quelli di diminuire il numero di ricicli, aumentare il livello di qualità, il che dietro c'è una serie di concetti, cioè aumentare il livello di qualità dietro ha dei concetti importanti e dei misuratori importanti che noi non dobbiamo dimenticare, cioè per esempio vogliamo implementare la qualità intrinseca, bene, questo che cosa vuol dire? Che io per esempio non ho più bisogno, oppure ho il numero di tempo che il tester a fine del, diciamo, del processo impiega per fare i test deve diminuire drasticamente, perché la qualità, essendo intrinsecamente inclusa all'interno del flusso produttivo, non ho più bisogno di diciamo, di essere verificata profondamente e time spending da uno o più persone alla fine, perché me lo garantisce chi sta dentro. Quindi io potrei misurare, quindi potrei avere l'obiettivo di aumentare la qualità, aumentando la qualità intrinseca, il che può avere come misuratore il tempo di utilizzo, il tempo speso dai tester a fine flusso per verificare che le cose siano andate bene. E quindi questo potrebbe essere una, no? Io vedo che quello mi diminuisce, perché, cioè, quello mi diminuisce contemporaneamente le storie che io mando fuori, cioè che io dico, indico che sono finite, hanno superato la definition done, hanno superato i criteri di accettazione sulla singola storia, e il cliente o chi attende le accoglie favorevolmente, quindi vuol dire che comunque sono riuscito a rispettare tutti i miei criteri, abbassando quelle ore e rispettando la qualità, se non aumentandola. Quindi, cioè, se noi ci mettiamo un attimo a pensare, e questo chiaramente fa aumentare il canale trust col cliente, questo chiaramente ci fa dire, ci fa avere un rapporto col cliente che è molto più stabile, cioè io parlo di cliente, cioè voglio dire chi attende, no? Dopo di noi, molto più stabile, e allora io posso cominciare a prendere più tempo per fare le cose, più tempo per progettarle bene, più tempo per realizzarle bene, perché quel tempo è qualcosa che assume un valore poi dopo, no? Cioè, non misuro più col tempo, non utilizzo più il criterio tempo come criterio fondamentale per fare il mio lavoro. Cioè, io non agisco più sul tempo per dire no, voglio metterci di meno. No, il tempo diventa una misura a posteriori delle azioni che ho compiuto all'interno del mio flusso produttivo. Ok? Diventa quasi una misura a consuntivo, perché non perde di significato accorciare il tempo, perché è molto più importante aumentare la qualità e soddisfare il valore. Allora, a quel punto lì, il cliente stesso, se riusciamo a far transitare anche verso di lui questi concetti, perderà anche lui tutto questo grip sul tempo. Lo voglio subito. Non è importante averlo subito. Cioè, non è che non è mai importante, e forse diventa un po' meno importante, ma diventa più importante il valore che tu ottieni, la qualità che tu ottieni, no? E tutto questo grazie a obiettivi, grazie a misurazioni che noi possiamo mettere. Cioè, se noi ci mettiamo a pensare, ne possiamo tirare fuori altri di KPI impostati in questo modo, no? Il che sicuramente diventa un nuovo modo per pensare al nostro lavoro.
Ok, Samuele, senti, vorrei cambiare un attimo argomento, anzi in realtà non è proprio un cambiamento di argomento perché un pochino l'abbiamo toccato anche prima. Sempre in relazione al feedback che ci hai dato via mail, no? Hai parlato anche di Lean e giustamente perché insomma noi lo citiamo anche nella sigla di Lean, ma come per il manifesto Agile non abbiamo mai parlato, non abbiamo mai fatto una puntata su un tema lean, no? E non ho neanche il pudore di dirti che personalmente non ritengo di avere l'esperienza, le conoscenze necessarie per poter raccontare qualcosa a qualcuno di lean. Quindi vorrei sfruttare un po' anche questa intervista per iniziare a colmare questo gap. Quando parlo con i miei amici ingegneri gestionali, per lo più, e tiriamo fuori il tema lean, loro mi parlano sempre della supply chain, dell'ottimizzazione dei processi produttivi, le 5S, se metto il martello in questa posizione, se metto questa utensile in quest'altra posizione, aumento del 5% la mia produzione e cose di questo tipo, no? Ma è veramente questo Lean o ovviamente c'è qualcos'altro? Quindi qui ti faccio un'altra domanda di quelle da 1 milione di dollari. Che cosa vuol dire veramente pensare lean?
Ecco, vedi, cioè, questa è veramente una delle cose che è molto significativa. Parlo io come ingegnere, cioè, quindi qua bisogna un attimo che io mi metto su un piede in due staffe, perché chiaramente io sono un ingegnere e quindi non c'è nessuno più pratico e più legato alla fisicità di me, cioè di me e di tutti i miei colleghi, ovviamente. Però, sinceramente, sentir dire se tu applichi le 5S, aumenti del 5% o di un X percentuale, oppure diminuisci di un X percentuale il tuo lead time, mi viene da ridere. Cioè, ma non è un riso di scherno, è un riso un po' amaro. Perché? Perché innanzitutto non esiste una relazione causa-effetto tra faccio una cosa, ottengo un risultato e lo so prima, no? Soprattutto quando si parla di sistemi complessi, ripeto ulteriormente, perché qui c'è una, diciamo, si chiama causality fallacy, cioè lo dice anche Jürgen Appel nel suo libro, no? Ne parla, e quindi diciamo, questa relazione non la puoi dire prima. Questo diciamo come argomento iniziale, ma poi non lo puoi dire perché come fai tu a mettere un numero, una percentuale valida per tutti i sistemi del mondo, no? Quindi questo è il secondo motivo per il quale io non mi sbilancerei in questo modo. Ma quello che posso dire è che se faccio determinate cose è bene. Allora, diciamo così, se faccio cose tipo applicare le 5S, probabilmente otterrò un beneficio. Ok? Parliamo in questi termini qua. Allora, certo che c'è qualche, cioè per venire alla tua domanda, certo che c'è qualche cos'altro, c'è molto d'altro. C'è innanzitutto più di un secolo di persone che hanno sperimentato sul campo cose cioè che hanno pensato cose, che hanno sperimentato cose, hanno ottenuto risultati, non hanno ottenuto risultati e comunque sono andate avanti in un diciamo in un certo modo. C'è fondamentalmente un modo di pensare, un modo di agire, un modo di essere proprio, di essere, ok? Il che, come ho detto all'inizio, no? È qualcosa che ti entra dentro, ti sconvolge, perché ti costringe quasi, no? A vedere la realtà che non hai mai visto. Per esempio, io molte volte, no? Parlando della percezione della realtà, faccio vedere alle persone una foto di un bicchiere dove c'è un po' di acqua, no? Fino alla metà del bicchiere. E gli dico alle persone: cosa vedete? E le persone mi dicono: un bicchiere mezzo pieno, un bicchiere mezzo vuoto. No, poi dico: a cosa lo associate? Allora il pessimista lo associa, dirà che è un bicchiere mezzo vuoto, l'ottimista dirà che è un bicchiere mezzo pieno, no? E quindi, e questo è un esempio che sto facendo piccolino, no? Beh, tutti quanti abbiamo, diciamo, abbiamo questa percezione della realtà che è drogata. Drogata da che cosa? Dal nostro cervello, dalle nostre esperienze, dal nostro carattere, dal nostro modo di essere, dal nostro modo di vedere la vita. Quello in realtà è un bicchiere riempito a metà, ok? Non è un bicchiere mezzo vuoto per i pessimisti o mezzo pieno per gli ottimisti. E quindi, nello stesso modo, si percepisce la realtà degli errori che capitano sui software, dei problemi che abbiamo al lavoro, delle cose che non vanno e del perché quella persona, il cliente non sa far funzionare il nostro software, perché sulla linea di montaggio c'è quel problema, eccetera, eccetera. E questa è, allora, se invece pensare in maniera lean vuol dire anche fare lo sforzo di percepire la realtà in maniera differente. Io quando ascolto persone mi dico la percezione, la percezione, la percezione. Cioè mi faccio quasi un training da solo, no? Perché mi cerco di sforzarmi sempre di vivere e vedere le cose secondo determinati valori e determinati principi che sono quelli lean, che sono la base fondante di tutto, i quali si appoggiano sull'approccio Zen, no? Ma fondamentalmente sono la base fondante di tutto. L'agile si fonda sul lean. Spero di non svelare niente di strano, ma se voi andate a prendervi la Scrum Guide 2020, che è stata pubblicata a novembre da Shatterland e come si chiama? E l'altro amico che hanno creato Scrum.
Swaber
e Shatterland. Nelle prime pagine c'è scritto: Scrum deriva da Lean. Ok? E poi c'è scritto anche altre cose, ovviamente. Quindi è la base di tutto, perché dentro c'ha la ricerca della perfezione, l'accettazione della sfida, il rispetto per l'umanità. Cioè, c'ha cose di questo tipo qua, c'ha la visione esterna del lavoro, non la visione interna, la valorizzazione del lavoro. Cioè, c'ha dei valori che sono veramente pilastri, no? Fatti diventare propri dalle persone, digeriti, presi come argomento di riflessione, poi generano. Che cosa generano? Generano che a un certo punto, che vuol dire valorizzare il lavoro? Che cosa mi porta la valorizzazione del lavoro, no? Che cosa mi porta? Mi porta forse al fatto che io devo essere contento di quello che fa, cioè di avere una motivazione intrinseca. Il lavoro in team. Bene, il lavoro in team. Cosa mi porta il lavoro in team? Allora, uno, cioè, è chiaro, queste sono, sono, è chiaro che questa è un'evoluzione di pensiero avvenuta in tantissimo tempo, no? Allora mi porta a utilizzare i tool. Forse è giusto implementare just in time. Allora mi porta ad avere, che ne so, il Kanban, no? Il Kanban, per esempio, mettiamo il Kanban, no? Il Kanban cos'è? È un pezzo di carta, ok? E l'applicazione di Lean ha un processo, ok? E, cioè, è quella la bellezza e la potenza di pensare ai valori e ai principi, no? Che poi dopo ci sono anche i principi, come ci sono in Scrum. Poi è chiaro che se voi leggete i valori Lean, i principi Lean, e poi andate a leggere i valori e i principi Scrum, incominciate a dire questo sta qua, questo sta qua, questo sta qua, questo sta qua. Chi è venuto prima e chi è venuto dopo, ok? Qui, però fondamentalmente ragionare sui valori e sui principi vuol dire avere delle armi potentissime in mano e poter a quel punto scegliere coscientemente di fare cose in un certo modo e scoprire magari poi che quelle cose là sono cose che sono già state in qualche modo descritte, no? Ma io le sto facendo e quindi divento, trascendo quasi, no? da quei concetti, perché sono talmente miei che trascendo dai concetti e comincio a comportarmi in un...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Constant Contact's digital marketing platform is just what your small business needs to stand out, stay top of mind, and see big results. With an easy-to-use, powerful toolset of email and SMS marketing and social media and events management, you can sell more, raise more, and fast-track your growth. Not a marketer? No sweat. With our AI content generator and automated emails and texts, you'll say the right thing at the right time, every time. So get going and growing with Constant Contact today. Try it free at constantcontact.com.
In certo modo, quasi in autonomia, quasi meravigliandomi di me stesso, e quindi poi leggere dei tool, leggere il just in time, leggere che ne so, il Kanban, leggere il Moda, leggere l'Eijunka, leggere il visual management, mi diventano cose che o diventano come l'acqua per l'assetato nel deserto, o diventano cose talmente ovvie che magari non ci avrei pensato, ma nel momento in cui le leggo mi si accende la lampadina e dico porca di una miseria, è proprio quello che mi serviva, e non lo abbandoni più dopo, perché che è venuto proprio da dentro di te, perché si basa su quella solida roccia di valori, di principi che hai interiorizzato. Ecco, questo è in poche parole e mi scuso con gli studiosi di quello che io penso di Lean.
Ma senti, mi scuso in anticipo anch'io, però volevo fare questa metafora. Secondo te, no? Sempre del rapporto Lean Agile, se facessi questa metafora bucolica, cioè di un albero, io immagino le radici di questo albero sono i principi e i valori Lean, il tronco con i rami sono i valori e i principi agile, e tutti i vari frutti, le foglioline e i frutti, sono le pratiche e le metodologie.
Ci sta. A voglia, ci sta bene. Anzi, io l'avevo fatto diversamente con un iceberg, però anche l'albero va benissimo. E la radice, ci mettiamo sotto la radice, la terra, ci mettiamo l'approccio zen, no? Okay. E qui è grande Vittorio Mascherpa. Comunque, va bene. E quindi ci sta benissimo.
Ok. Prima hai citato i 5 principi di Lean, li riassumo un attimo per chi ci ascolta. Te mi raccomando, se dico delle bischerate, fermami. Quindi, primo principio, identificazione del valore, secondo, mappatura dei flussi di valore, terzo principio, creazione di un flusso. Una volta creato il flusso, si istituisce, diciamo così, un meccanismo di pull per le attività, cioè fare in modo che sia il cliente a trainare la produzione o comunque qualcuno a monte nel processo produttivo. E poi l'ultimo principio, il Kaizen, ovvero miglioramento continuo. Quelli che più mi colpiscono e che vorrei approfondire un po' con te sono i primi due, che sono l'identificazione del valore e la mappatura dei value stream. Ecco, se io fossi un'azienda per cui lavori, che ti ha chiamato a lavorare, no? Come mi aiutereste a trovare i miei value stream?
Allora, prima di tutto, allora, quelli che tu hai nominato sono parzialmente, perché in realtà sono un percorso che ti permette di diciamo realizzare un flusso che fluisce e poi di migliorarlo. In realtà, proprio per essere precisi, quindi io lo dico, i valori Lean che io ho potuto distillare sono quelli che, cioè, se posso li dico, insomma, ti fa piacere. Allora, ecco, in parte sono quelli che hai detto tu, ma si discostano leggermente. Quindi sono la ricerca della perfezione, e ce lo siamo detti, la sfida, quindi l'accettazione della sfida, il rispetto per l'umanità, il lavoro in team, la visione esterna del mercato, la partecipazione collettiva unitaria alla vita aziendale, la valorizzazione del lavoro e il rispetto per il valore verso il cliente. Quindi, diciamo, non sono, perché ho voluto fare la precisazione, perché non è l'insieme dei valori non è un elenco puntato di cose che tu fai, ma è un insieme di valori che sono aulici quanto ti pare, ma stanno lì. Poi chiaramente quello che tu hai detto è un percorso. Per andare alla tua domanda, il flusso del valore, secondo me, allora, ci sono dei modi per trovare il flusso del valore, no? Anche qui andiamo un po' nella pratica, che sono innanzitutto domandarsi dov'è il valore. Allora, innanzitutto, chi è il cliente? Qual è il valore che attende? E qui sono già due domande abbastanza complicate, no? Qual è il valore che attende? Perché spesso si confonde il bisogno col valore, no? Cioè il bisogno espresso da chi produce dal valore espresso da chi attende, no? Tante volte io mi sento dire da un'azienda che fa cose, noi, bisogna che noi facciamo, il cliente ha bisogno di, oppure bisogna che noi facciamo, no? Bisogna fare questo. Ma la domanda è, bisogna, ma da chi ha questo, ma da quale punto di vista nasce questo bisogno? Perché il bisogno non deve essere interno, e qui torna il valore Lean, no? Il rispetto per il valore verso il cliente e la visione esterna del mercato, cioè, che poi si trasforma nel pull. Però diciamo, la cosa che noi dobbiamo guardare non è il bisogno di chi fa, ma il valore di chi attende. Ok? E quindi identificare chi attende, qual è il valore che attende, e poi diciamo uno dei metodi che vengono esposti in vari, diciamo, anche vari test, è quello di creare un diagramma del flusso del valore attuale, mettendo diciamo, raffigurando l'asse del tempo con dei blocchi che rappresentano i vari processi coinvolti nel flusso del valore, sicuramente saranno più di uno, no? Cercando di mettere in evidenza anche i vari muda che si possono mettere in evidenza, quindi quelli interprocesso, cioè tra un processo e l'altro, quindi le varie perdite di tempo, le scorte accumulate, se si tratta di processi manifatturieri o altro, cioè, cerca di mettere in evidenza i muda, possibili ricicli diciamo non necessari, che sono che costituiscono anch'essi un muda, eccetera, eccetera.
Muda, giusto per Muta sarebbero gli sprechi, giusto?
Lo spreco, sì, è una delle tre entità che si usano in Lean: Muda, Mura e Muri. Il Muda è un tipo di spreco, cioè è lo spreco, ok? E quindi, diciamo, si mette in evidenza questi sprechi. Poi, diciamo, la volontà quale sarebbe? Di fare un flusso a One Piece Flow, no? Cioè un flusso dove, diciamo, non ci sono più scorte intermedie, si viaggia senza scorte e quindi si produce in maniera tirata, si dice, no? Che poi si possa applicare o no nel mondo del software. Diciamo, io parlo in generale, poi dopo, ecco, bisogna applicarlo nelle varie realtà, bisogna calarlo nella realtà. Ok, dopodiché diciamo il processo, no? Che cosa prevede? Che tu vai il processo per individuare il flusso, no? Che prevede tu vai dentro ogni processo e fai quelle che si chiamano Kaizen Meeting per andare a scovare dentro il singolo processo tutti gli sprechi, tutte le cose che non vanno. Dopodiché dovresti cercare di mettere insieme il tutto, no? Hai migliorato il singolo processo, hai migliorato il flusso che coinvolge tutti i processi, cercando di eliminare tutti gli sprechi, cercando di eliminare anche nella dinamica della produzione tutti i picchi, tutte le sovrapproduzioni, tutte le come si chiamano, le altalene di produzione, allora dovresti essere in grado, vabbè, questo poi lo fai quando metti in funzione, no? Però in maniera statica tu che cosa fai? Dici ok, ho cercato di ottimizzare il flusso, eliminare gli sprechi ho ottimizzato all'interno ogni singolo processo, posso pensare di aver trovato la prima versione del flusso del valore dello stato futuro, ok? Ma in realtà, diciamo, questo è un metodo, no? Che poi viene applicato e va bene. Ma in realtà, cioè, consideriamo un'altra cosa, che come metodo è un tool anche questo, e quindi io potrei inventare un altro modo per fare ciò. Pensiamo invece a un altro modo, che in realtà il flusso del valore già c'è, ok? Il flusso del valore c'è, come la qualità già c'è. Dobbiamo eliminare tutto ciò che lo nasconde, ok? È come un diamante, no? Che sta dentro la montagna, cioè il diamante, già la ricchezza già c'è, la dobbiamo far uscire fuori. E quindi il nostro vero intento non è quello di, ok, adesso utilizzo pedissequamente il metodo, no. Il nostro vero intento è riconoscere la roccia, trovare il modo e trovare il modo di eliminare questa roccia per far uscire fuori il diamante. Ok? È per questo che serve la base culturale di conoscenza, no? Per poterla riconoscere questa roccia. E quindi in realtà il flusso già c'è, va solo fatto brillare, ok? Non brillare, esplodere, brillare nel senso metterlo alla luce del sole. Sforzandoci di individuare e di trovare tutte quelle cose che lo inquinano e che gli impediscono di essere quello che invece dovrebbe essere.
Interessante. Senti, io sono sincero, devo dire che questa chiacchierata che abbiamo fatto su Lean mi ha davvero ingolosito. E sinceramente, come ho detto prima, mi piacerebbe molto che io, comunque, insomma, Emanuele, Lapone, nel futuro con Officina Agile parlassimo spesso anche di questi temi, perché secondo me sono molto importanti. Però su questo, appunto, come dicevo prima, abbiamo un pochino di carenze, quindi ti vorrei chiedere, secondo te, quale potrebbe essere un learning path su Lean, cioè buono per noi ma buono anche per chi ci ascolta?
Allora, guarda, ti potrei dire conoscere, ma anche vivere e sperimentare sbagliando e soprattutto farsi ispirare, ok? Chiaro, io ti potrei dire leggiti 40 libri, okay. Ma non serve, perché se tu non lo vivi anche nella tua vita privata, e chiaramente quella lavorativa non provi e sbagli e prendi fiducia in te stesso, dandoti fiducia, rischi di non veramente interiorizzare il contenuto vero che c'è in Lean, ok? Che però del resto è anche un po' l'agile, no? Cioè, alla fine dei conti, poi c'è questa ambivalenza Lean Agile, che per me sono quasi la stessa cosa, però se vogliamo parlare di strumenti, se io non provo il framework di metodologia Scrum, rimarrà sempre, se non sbaglio, e quindi non... ok, e che succede se faccio lo sprint a 3 settimane, se lo faccio a 4, se lo faccio a 1, cioè per dirtene una, no? Mm-hmm. E quindi ti direi questo, cioè ti direi di una formazione seria, profonda, che assolutamente non si basa sui tool, ma si basa sui valori, sui principi, sull'interiorizzazione e poi sull'esposizione attraverso i tool, e poi la prova sul campo. Ma, e qui sparo la bomba, dandoci il tempo, cioè non dobbiamo pretendere né da noi stessi né dall'ambiente in cui noi viviamo poter acquisire questo tipo di cultura e di comportamento e quindi poi poter arrivare ai risultati che ci sono, che sono molto importanti, d'amblè, da un momento all'altro, in poco tempo, con un paio di giorni ho fatto, di studio ho fatto. Assolutamente no. Dobbiamo darci il tempo di interiorizzare, dobbiamo darci il tempo di apprendere con lentezza. E quindi dobbiamo darci il tempo di sperimentare, di far diventare quei concetti reali con una consapevolezza differente. Non apro parentesi sui corsi di formazione, ma lo puoi ben capire.
Mm-hmm. Ok, molto chiaro. Senti, però, almeno il titolo di un libro da mettere sotto l'albero me lo devi dire. Il primo che ti viene in mente?
Allora, il primo che mi viene in mente è di quell'autore che ho detto prima, Vittorio Mascherpa, si chiama Lean Philosophy. E per me è arrivato un po' dopo, però è stato veramente un libro illuminante. Che devo dire la verità, non credo che possa essere il primo libro, o meglio, lo puoi leggere, però sicuramente lo devi rileggere.
Okay.
Lo puoi leggere, però dopo devi leggere altra roba, e poi lo puoi rileggere e capirai di più. Ok, quindi è una cosa che si sedimenta proprio bene così.
Ok, perfetto, grazie mille. Vado subito dopo l'intervista, vado su Amazon.
Ok. Magari
Amazon già mi mette i collegamenti con i libri che devo leggere dopo.
Bene.
Va bene, Samuele, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Io ti ringrazio veramente tanto perché è stata veramente una chiacchierata interessante. Però prima di salutarti, non ti puoi esimere dalla domanda marzulliana che ormai faccio a tutti quelli che intervengono, tocca anche a te. È molto semplice, non ti preoccupare. La domanda è: quale domanda non ti ho fatto?
Quale domanda non mi hai fatto? Bene, forse è una domanda scontata, tu ci credi nel Lean? Ovviamente non l'hai fatta, perché e la risposta però te la do. E io non ci credo in Lean, perché... no, aspetta, c'è la virgola dopo. Non ci credo perché io lo vivo, il Lean, ok? Cioè, è veramente qualcosa che ormai è entrata dentro di me e quindi non ho neanche bisogno di crederci. Cioè, cerco di comportarmi e cerco di viverlo nella mia vita, tutti i giorni. Non so se ti ho dato la risposta marzulliana.
Sì, me l'hai data. Io ti ringrazio ancora, spero comunque di riuscire a mantenere la promessa di parlare anche di questi argomenti nelle prossime puntate di Officina Agile, magari non dall'inizio del 2021, ma magari dopo che avrò letto quei 5 o 6 libri di cui parlavamo prima. E mi auguro anche che, insomma, la puntata sia piaciuta ai nostri ascoltatori e che gli abbia trasmesso qualcosa di utile e che magari appunto abbia stimolato anche loro un po' di curiosità su questi temi molto più valoriali, culturali rispetto a quelli che affrontiamo spesso. Ora Samuele, ti lascio per l'ultima volta la palla per i saluti finali.
Ma io innanzitutto ti ringrazio e mi ha fatto molto piacere poter fare questa chiacchierata con te. In realtà mi ero preparato delle ancore, ma non le ho rispettate per nulla, perché ho preferito proprio dare queste risposte veramente dal mio interno, no? Perché in realtà conta quello. E quindi spero di aver lanciato un messaggio quanto più chiaro possibile.
Assolutamente, almeno con me è stato così. Ne approfitto quindi per salutare tutti. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi feedback, domanda o chiarimenti potete mandare una mail a officinagile@gmail.com, come ha fatto Samuele, contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter, oppure attraverso la community Slack officinagile.slack.com. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Ne approfitto anche per farvi gli auguri di Buon Natale, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata.